il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Niccolò Copernico, nome italianizzato dal polacco Mikołaj Kopernik, fu un astronomo, matematico e prete tedesco-polacco, sebbene lui si considerasse prussiano. Orfano di entrambi i genitori in giovanissima età, cresciuto dunque dallo zio materno, si laureò in diritto canonico prima di scoprire la sua vera passione, ovviamente l'astronomia. Questo accadde grazie al fortunato incontro con l'umanista Urceo Corso, mentre a Bologna per studiare diritto. In Italia resterà per diversi anni conseguendo la sua laurea, insegnando astronomia e facendo le sue prime osservazioni rispetto ai moti celesti. Dal momento che questo era troppo poco per lui, si diede anche allo studio del greco, che imparò perfettamente, al punto di poter leggere le opere di Tolomeo direttamente nella sua lingua. Insomma, uno dei più fulgidi esempi di uomo enciclopedico rinascimentale. Dell'opera di Tolomeo verrà colpito dalla teoria geocentrica, quella che poneva la Terra al centro dell'universo con gli altri corpi celesti a girarvi intorno, senza tuttavia risultarne convinto. Decise così di dedicare la sua ricerca allo studio dei movimenti del Sole, della Luna e dei pianeti, accanto alla sua attività da economista e diplomatico. Nel 1914 invia ad amici fidati alcune copie del suo Commentarius, un breve trattato dove illustra il risultato dei suoi studi, e cioè fornisce una prima versione della sua teoria eliocentrica. L'opera inizia ben presto a circolare negli ambienti intellettuali europei, che lo sollecitano a pubblicare quanto prima la versione completa. Ma Niccolò stesso è scettico, non solo perché la versione completa ancora non esiste, ma anche perché conosce bene i rischi che le sue idee potrebbero comportare. Rischi accademici principalmente, che la Chiesa potesse perseguire un filosofo naturale come lui non era un fatto che allora si prendeva in considerazione, tanto che fra i più illustri ammiratori dei suoi studi vi era il cardinale di Capua. Fondamentale per questa storia sarà poi il professore Giorgio Gioacchino Retico, che arrivato nel 1539 a insegnare a Wittenberg, strinse amicizia con Copernico diventandone il più stretto e fidato collaboratore. Sarà Giorgio Gioacchino che nel 1543 riuscirà finalmente a convincere Copernico a pubblicare i risultati dei suoi studi. Il De revolutionibus orbium coelestium segna un prima e un dopo non solo per la scienza, ma per la psiche umana. La teoria al suo interno, infatti, relega la Terra a semplice pianeta come tutti gli altri, orbitante intorno al Sole, che invece era fisso e immobile al centro. La Chiesa di per sé non poteva accettare un impianto teorico che fosse così in disaccordo con le scritture e decise di condannare il libro, seppure esso fosse dedicato al Papa, mentre fra gli astronomi vi fu una vera e propria scissione. Alcuni rifiutarono il modello, non privo di errori e di difetti al tempo, altri provarono invece a conciliarlo con le sacre scritture, mentre un terzo gruppo si dedicava a dimostrarne oltre ogni dubbio la validità. Quello che era partito come semplice esperimento di un appassionato di astronomia era diventata la scintilla che aveva fatto partire quella che poi sarebbe stata definita la rivoluzione scientifica, che pose fine al connubio che vi era sempre stato fra scienza e Chiesa cattolica. Di tutto questo, però, Copernico non saprà mai nulla. Poco dopo aver consegnato il manoscritto a Retico, si ammalò terribilmente e irrimediabilmente. Leggenda vuole che abbia fatto in tempo sul letto di morte a ricevere una copia stampata del suo capolavoro d'ingegno e che sia morto poco tempo dopo, ma col sorriso sulle labbra. Da allora si usa il termine rivoluzione copernicana per indicare quando qualcuno cambia il punto di vista di un sistema intero, il punto di repere, il punto fisso dal quale si deve considerare tutto il resto. È successo nell'astronomia, è accaduto poi più e più volte in innumerevoli campi, persino nell'arte e persino nella musica. Tanto che il protagonista della nostra storia sarà uno di loro, uno di quei musicisti che compirà una vera e propria rivoluzione nel proprio campo, senza però esserne mai davvero consapevole. Oggi parliamo della breve ma intensa storia di The Otis, Redding. Otis Ray Redding Jr. nasce a Dawson, Georgia, il 9 settembre 1941. È il quarto, ma primo maschio, dei figli di Otis Redding Sr. e Fanny Roseman, che in tutto ne avranno sei. A soli 2 anni si trasferisce con la famiglia nei sobborghi di Macon, dove il governo aveva avviato un programma di case popolari per i neri e il padre aveva trovato lavoro come bracciante agricolo. Il padre non poteva chiedere di meglio. E osservando che il figlio aveva anche una bella voce, lo inserisce, appena abbastanza grande, nel coro della Vinville Baptist Church. Mentre lo manda a imparare a suonare pianoforte e chitarra. La famiglia non potrebbe permettersi nulla di ciò, ma fortunatamente essere dentro una comunità religiosa in certi casi aiuta. A 10 anni, Otis inizierà a prendere lezioni di batteria e infine di canto. È indubbiamente il classico enfant prodige. Appena iscritto alla Ballard Hudson High School, entra direttamente nel coro scolastico, mentre la domenica la stazione radio WIBB lo paga $6, circa 30 di oggi, per cantare gospel in diretta. Ma purtroppo per i genitori, a ispirare il giovane Otis non c'è solo la musica sacra, perché gli anni 50 vedono l'esplosione del blues and rhythm, che i bianchi rinomineranno rock and roll, e la voce di Sam Cooke e di Little Richard, che fanno capire ad Otis che lui sarà un cantante e nient'altro nella vita lo appassionerà più di questo. There's a sweet little girl that lives down the street. Some people think she's square, but I say she's sweet. You can see her every day scrolling up and down the way, looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Baby, blue eyes, long black hair, dimpled cheeks, and she's no square. She's got it. Purtroppo però il signore ha altri piani per lui, oppure semplicemente vuole metterlo alla prova. Quando Otis ha 15 anni, suo padre si ammala di tubercolosi. La malattia non lo uccide, ma lo lascia talmente debilitato che non gli sarà più possibile lavorare. Otis è quindi costretto a lasciare a malincuore la scuola per trovarsi un lavoro e provvedere alla sua famiglia. Non vuole abbandonare la sua passione, ma il suo senso del dovere lo obbliga a prendere la strada del lavoro. Scava pozzi, fa il benzinaio, ma quando l'occasione si presenta non esita ad accettare ingaggi da turnista, grazie ai quali inizia, sebbene ancora adolescente, a entrare nella scena musicale georgiana. È qui che incontra il pianista Gladys Williams, musicista di fama locale, che fa entrare Otis nella sua band. Gladys è anche organizzatore di diversi talent show per giovani ragazzi. Otis, venendo a sapere che il premio per il vincitore è di $5, cifra di certo non considerevole ma per lui vitale, decide di partecipare a uno di questi insieme agli amici Little Willie Jones e Eddie Ross. Il più importante fra questi concorsi era il The Teenage Party. Gli anglofoni raramente brillano di inventivo per quanto riguarda i nomi, presentato dal DJ Ham Swan, che si teneva al Douglas Theater di Macon. Otis è lì e mentre sta provando con la band, prima ancora di salire sul palco al soundcheck, passa in sala il chitarrista Johnny Jenkins. Questi viene letteralmente stregato dalla voce di Otis, ma la band che accompagna il ragazzo invece non lo convince. Avvicina quindi Otis e gli dice: giovane, gli amici con cui suoni non sono minimamente alla tua altezza, ti faccio io da backing band, fidati. E Otis accetta, anche e soprattutto perché Johnny gli aveva proposto di eseguire Heebie Jeebies di Little Richard, uno dei suoi brani preferiti. Quel giorno vincerà il concorso per acclamazione, ritirando con somma gioia il premio che per lui diventa una sorta di assegno circolare, visto che lo vincerà per 15 settimane consecutive, al termine delle quali gli organizzatori dell'evento lo squalificheranno a vita per manifesta superiorità. Ovviamente questo exploit lo fece subito notare, almeno a livello locale. Jenkins lo fece immediatamente entrare nella sua band, Patty Cake and the Mighty Panthers. Otis viene anche ingaggiato saltuariamente come turnista per niente po' di meno che il suo idolo Little Richard, che è appena passato al gospel con la sua band The Upsetters. Inizia quindi a girare in tour il sud degli Stati Uniti, in un'epoca in cui non è così facile farlo per un gruppo di ragazzi neri, che infatti avevano un manager che più bianco non si poteva per andare a discutere con i vari locali. È l'America delle leggi Jim Crow, della segregazione razziale così forte che il circuito di concerti in cui entrano è svolto in locali per soli neri, ed esterno dunque al circuito principale, in cui Richard può suonare, ma solo se fra il pubblico la gente bianca e nera non si mischia. Uno stato di cose che ispirerà Martin Luther King Jr. e il suo movimento per i diritti civili, che avranno come colonna sonora anche e soprattutto le canzoni di Otis. Ma per questo è ancora presto. A 18 anni, Otis incontra la 17enne Zelma Atwood durante una delle sue esibizioni, perché non vi era alcuna competizione, al Teenage Party. Lei lavora come inserviente e lui è semplicemente la star del posto, e fra i due scatta subito la scintilla. Un anno dopo nascerà il loro primo figlio, mentre nel 1961 si sposeranno per poi avere altri due bambini e resteranno insieme per il resto della vita, almeno della vita di lui. Donna forte, Zelma. Sebbene il marito ad un certo punto fece una marea di soldi con la musica, lei non rinunciò mai a lavorare. Certo, da semplice inserviente passò a manager degli inservienti e, divenuta vedova, dedicherà poi la sua vita alla conservazione dell'eredità artistica di Otis, diventando infine manager dei Reddings, la band di Otis III, suo figlio ultimogenito Dexter, il primogenito, e il loro cugino Mark Lockett. Perché lasciare tutto per il marito no, ma per i figli è un altro discorso. Darling, you send me, I know. Send me, darling, you send me, honest you do, darling, you thrill me, I know you. Tornando ad Otis, mentre trova l'amore della sua vita, avviene anche la svolta decisiva per la sua carriera. Jenkins aveva cambiato manager nel frattempo in favore di qualcuno che potesse farlo entrare nel mondo discografico, quello vero. E qui qualcuno era Phil Walden, cofondatore della Confederate Records, nome piuttosto infelice per uno che voleva produrre artisti neri, che decide però di puntare tutto su Johnny Jenkins, considerandolo l'unico della band con del talento. Otis non gli piace. È Johnny ad insistere. E Phil Walden alla fine acconsentirà ad una cosa ben precisa. Otis potrà cantare nei brani di Jenkins, ma personalmente lui non vuole fargli nessun contratto, che Johnny lo consideri come un proprio collaboratore. In realtà una cosa buona Walden la fa, pone fine ai Mighty Panthers, che giravano in tondo da anni e non avevano alcun futuro. Dopodiché sfrutta tutti i suoi contatti per far ottenere a Jenkins il provino della vita. Ora, per i neri in quegli anni le opzioni discografiche non erano tantissime. La Chess Records di Chicago, che si occupava di blues a livelli stratosferici e dunque neanche a provarci, la Motown di Detroit, che come nuova etichetta emergente sarebbe stata perfetta se non fosse stata praticamente in un altro mondo rispetto a Macon, e infine la Stax Record, anch'essa emergente ma con base a Memphis, culturalmente vicinissima a Macon, e che era proprio alla ricerca di nuovi talenti per sfondare insieme a loro. La Stax Records meriterebbe una puntata a parte. Fondata da James Stewart e da sua sorella Estelle Axton, ovviamente nata Stewart, si basava su un'idea rivoluzionaria quanto efficace: basta segregazione. I musicisti bianchi e neri avrebbero suonato insieme per creare un sound inedito, che non fosse confinato all'etnia. Per farlo, si sarebbero basati su un piccolo nucleo di musicisti e autori in modo da avere un'identità perfettamente definita e riconoscibile. Il progetto era dunque imperniato sulla band dello studio di cui forse avrete sentito parlare, i Booker T and the MGs. Dopo il successo di questi, la Stax era alla ricerca di altri talenti e, venutolo a sapere, Phil Walden fece di tutto per far ottenere un provino a Johnny. Cosa che effettivamente avvenne, ma naturalmente Johnny non voleva andare senza Otis. E così inventarono uno stratagemma. Otis fu chiamato con la scusa di fare da autista a Johnny, che sprovvisto di patente non aveva modo di arrivare a Memphis. Johnny ebbe la sua occasione alla Stax, suonò insieme ai Booker T, ma non impressionò veramente nessuno all'interno dello studio. Non che non fosse brava la chitarra, ma per essere un artista solista essere bravi non basta. Questo fu bene o male il giudizio su di lui, ma quando tutti erano pronti a staccare, si notò il ragazzo che accompagnava Jenkins. E lui che fa? Canta? Ma c'è ancora del nastro per provinare anche questo qua? E effettivamente il nastro c'è. Manca ancora del tempo prima che i turnisti esaurissero la loro giornata lavorativa. E allora perché no? Proviamo anche il ragazzino. In realtà, il primo brano cantato da Otis fece storcere il naso a tutti, soprattutto al produttore James Stewart, che finito il brano guardò Otis e gli disse: «Beh, bravo sei bravo, ma Little Richard già esiste», e che lui non vedrebbe alcuna ragione valida nel produrre la sua imitazione. È qui che interviene Walden, che dice a James Stewart che in realtà il giovane non ha solo una bella voce, scrive anche bene. Per esempio, ha una ballata originale pronta. Perché non ascoltate quella? Quella di Phil Walden è una mossa tattica, perché in realtà non c'è alcuna ballata pronta. Otis un paio di giorni prima gli ha fatto sentire l'inizio di una canzone, l'idea di un brano, non ancora terminato. Ma il provino della vita non capita due volte. È quindi meglio lanciarsi a improvvisare che farsi accompagnare all'uscita. Il brano che Otis canta è l'inizio di quella che poi sarebbe diventata These Arms of Mine. Terminato il testo che aveva scritto, Otis va avanti sul finale semplicemente appoggiando vocalizzi con una delicatezza e intensità che lascia tutta la sala senza fiato. James Stewart ha gli occhi sgranati. Ha sostanzialmente appena osservato e ascoltato il messia mandato a compiere la rivoluzione che egli stesso progettava da anni. Si avvicina ad Otis, lo guarda dritto negli occhi e gli dice una sola frase: «Tu, domani, ti trasferisci qui a Memphis». These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms. E la famiglia non hanno nessuna intenzione di seguirlo a Memphis. Zelma aveva un lavoro, degli affari, degli affetti e voleva continuare a viverli a Macon. E così il nostro protagonista diventa una figura inedita, il musicista pendolare. Dividerà il suo tempo fra Memphis, dove registra la sua musica, e Macon, dove torna appena può per stare con moglie e figli. Appena firmato il contratto, Jim mette Otis sotto a registrare ogni singola cosa che la sua geniale mente potesse partorire. Il risultato sono 2 anni di infinite sessioni musicali che dopo un'accuratissima selezione convergono nel suo primo disco, Pain in My Heart. Il singolo principale è These Arms of Mine, che vende 800.000 copie diventando la sua prima hit. Da segnalare tra le altre canzoni del disco That's What My Heart Needs, brano che non replicherà il successo del primo singolo, ma che lascerà estasiata la critica, che paragonerà la voce di Otis sto citando letteralmente, al corno degli angeli scesi per infondere lo spirito santo nella musica soul. A questo punto l'Apollo Theater di New York, che si fregiava d'essere il tempio della musica nera a stelle e strisce, capisce che non potrebbe mai mantenere tale titolo senza invitare Otis. Ain't in my heart, treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Ain't in my heart, just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? Come back, come back, baby. A little pain in my heart. E lo invitano non solo ad esibirsi più e più volte, ma anche a registrare un disco dal vivo lì da loro. In realtà è una vera e propria truffa. Nel senso che l'Apollo Theater paga Otis e la sua band $400 a esibizione, ma alla fine del pacchetto di concerti comunica loro che il costo per registrare il disco era di $450 a serata. E certo, vi abbiamo detto che ve lo facciamo incidere, mica che lo paghiamo noi. Insomma, l'Apollo Theater manda Otis letteralmente rovinato, tanto che dovrà chiedere i soldi in prestito a Walden, che dimostrerà di avere un braccio piuttosto corto, tipo Tyrannosaurus Rex. Per fortuna che in sala, durante le sue esibizioni, vi erano ospiti d'onore come Muhammad Ali e B.B. King, che decisero spontaneamente di donare i loro soldi per coprire i debiti di Otis con l'Apollo. B.B. King salirà addirittura sul palco un paio di serate, finendo per comparire nel disco live di Otis. But it sure is good to me. And I don't know what you got, baby, but it sure is good to me. È tempo per un secondo disco, però, e Otis sorprenderà ancora una volta tutto il mondo. Rallenta il tempo, fa musica più vicina al gospel che al rock and roll, mentre nel primo disco si era posto accuratamente a metà fra i due generi. Questo disco, più lento, più emotivo, gli farà ottenere il soprannome non certo lusinghiero di Mr. Pitiful, signor patetico. Ma lui raccoglie la critica, scrive un pezzo con questo titolo e lo inserisce in The Great Otis Redding Sing Soul Ballads, pubblicato nel marzo 1965. Neanche il tempo di capire se le canzoni avranno successo o no, che Otis inizia le sessioni per il terzo disco, che registra in pochissime settimane durante l'estate. I've Been Loving You e Respect, sì, quella che sarà poi resa famosa da Aretha Franklin, vengono scritte e registrate in 24 ore. We'll be right back. Otis Blue esce dunque a settembre. Le vendite tuttavia sono buone ma non ottime. Il suo è un lavoro che raccoglie molto più tra la critica e i colleghi rispetto a quanto faccia fra il pubblico, che sì, lo segue, ma non in maniera spasmodica. Per Otis poco male, perché ha già più soldi e fama di quanto avesse mai immaginato. D'altronde i soldi veri nella musica non si fanno tanto da musicista quanto da autore, e lui scrive per se stesso e per gli altri. Il successo dunque gli permette da una parte di comprare un enorme ranch in Georgia per la sua famiglia, ma anche di iniziare un progetto musicale insieme a Stewart per scoprire a sua volta nuovi talenti. Stanno praticamente insieme creando la scena soul, che ormai ha soppiantato il gospel e che ha in Redding il suo re se non fondatore. L'ultima cosa che manca ad Otis per il vero e proprio successo nazionale a tutto tondo è il pubblico bianco, che finora lo ha seguito molto tiepidamente. Per cercare di accaparrarselo sceglie però una via del tutto particolare. Otis decide di scegliere la strada del rock. Sembrare apparentemente strano, perché la sua musica ha molti tratti in comune con la musica leggera stile Frank Sinatra che tanto piaceva al pubblico bianco. Ma Otis capisce che qualcosa sta cambiando e che il pubblico di cui ha bisogno non è quello che ascoltava Sinatra e che potrebbe ripiegare, in assenza del grande Frank, sulla sua versione nera, ma è il pubblico che vuole qualcosa di diverso, di nuovo. Come sonorità non c'entra niente, ma come intenzione sì. Decide di andare a prendere il pubblico bianco più sensibile alla bellezza, all'interiorità, all'emotività. Un pubblico che non cerca solo belle canzoni, ma qualcosa in più. Diventa il primo artista solo a suonare al Whisky a Go-Go. Negli stessi anni, anzi, negli stessi giorni in cui vi si esibivano gruppi psichedelici come i Doors. E ha ragione, perché l'esibizione è un trionfo che finisce perfino sul Los Angeles Times e che vede Bob Dylan fra il pubblico, il quale gli propone subito di suonare insieme una versione della sua Just Like a Woman, ma nello stile di Otis. Fine 1966, conquistato il mondo del rock, Otis decide di tentare l'opposto. Sceglie infatti di registrare una sua versione di Try a Little Tenderness, dopo che l'avevano già fatto Bing Crosby e Frank Sinatra. La casa di produzione dei due cercherà di fermare ufficialmente e legalmente Redding da registrare la sua versione negra, così la chiamavano, della canzone, ma Gene Stewart deciderà di fregarsene altamente delle pressioni ed anzi chiamerà Booker T e i suoi MGs a fare da backing band a Otis. Ho conquistato i rocchettari, ma secondo me posso conquistare anche gli amanti dei crooner, ovvero il pubblico bianco più bianco e conservatore d'America. E in effetti è così. Inclusa nel successivo album sarà la seconda vera e propria hit del cantante, al punto che non potrà più nascondersi, perché se fino a quel momento aveva eseguito concerti con il contagocce, è molto più interessata al lavoro in studio che ai live, adesso le richieste di tour sono talmente pressanti che Stewart non può più esimersi dall'accettarle. Anche perché arrivano richieste soprattutto da quella che allora era ancora la capitale del mondo musicale, Londra.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it.
Atterrato nella capitale inglese, Otis avrà subito una graditissima sorpresa. I Beatles hanno noleggiato per lui e la sua band una limousine, mentre la sua data al Fillmore Auditorium registra il tutto esaurito con un incasso record. Non si aspettava minimamente di essere così famoso in Inghilterra. Per darvi un'idea, a Londra verrà pagato qualcosa come 10 volte tanto quello che era stato pagato all'Apollo Theatre. Con questi numeri è chiaro che quando 6 mesi dopo gli viene proposto di andare in giro per tutta Europa, deve dire di sì. Decide di usare l'Inghilterra come base musicale nel vecchio continente, ma restare fermo, senza produrre, senza registrare, non ce la fa proprio. Decide di portare avanti la sua sperimentazione e invece di continuare sulla scia del soul che tanti soldi gli aveva portato, decide di registrare un disco di duetti insieme a Carla Thomas. La ragazza, per chi non lo sapesse, era già nota come la regina del soul, ma si trovava nella vecchia Albione perché voleva anche laurearsi. Ma la tentazione di registrare un disco insieme era troppo ghiotta per entrambi e il risultato ridefinirà il modo con cui si duetterà da lì in avanti. in Inghilterra sono tutti letteralmente impazziti per lui. Lo chiamano a suonare ovunque, anche a Monterrey e a vederlo. Ci saranno nomi come Brian Jones e Jimi Hendrix, due dei suoi più sfegatati ammiratori. Il viaggio in Inghilterra, tuttavia, aveva fatto capire ad Otis che la musica stava vivendo un momento d'oro, di sperimentazione continua, che lui non poteva restare indietro. Dopo l'ascolto di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, decide che quella doveva essere la strada da seguire e quindi si pose come obiettivo quello di registrare un disco che fosse per la musica soul quello che il disco dei Beatles era stato per il rock. Per la moglie sta perdendo tempo, la band è estremamente contrariata e per Jim Stewart il rischio è di rovinare la reputazione sua e della Stax Record con un album sperimentale che sostanzialmente nessuno gli aveva chiesto. Otis ringrazia per le opinioni ma i richieste e va avanti come un treno. Tanto sapeva benissimo che nessuno avrebbe potuto dirgli di no. Finite le registrazioni, Otis si lancia in una lunghissima serie di concerti negli States. È richiestissimo ovunque, dalla East alla West Coast. Decide di compiere quella che per lui è una scelta pratica. Compra un aereo privato. Non per lusso, è uno strumento di lavoro. Gli spostamenti sono continui, fra il suo ranch, la sua famiglia a Macon, tutte le città dove sono previsti i suoi concerti. Con l'aereo tutto diventerà più semplice. Potrà permettersi di stringere le date nel calendario, avere più tempo per sé, di fissare in 4 giorni consecutivi 3 date a Cleveland e il giorno dopo una a Madison, nel Wisconsin. È proprio lì che era diretto il 9 dicembre 1967. Una breve chiamata alla moglie e figli e poi via si parte, nonostante le condizioni meteo tutt'altro che favorevoli. To you, my love. This is my lover's prayer, and I hope you can understand it, my love. My life is such a weary thing, but in my ears, old prayer just rang and rang. You keep me wanting. Waiting and wishing, when I know deep down I'm not to blame. All'aereporto lo aspettano, ma il volo tarda ad arrivare. Chiedono spiegazioni alla torre di controllo, che tuttavia dice di non avere più notizie dell'aereo. L'ultima comunicazione è infatti quella del pilota che chiede il permesso di poter atterrare, ma poi l'aereo in pista nessuno l'ha mai visto. Partono subito le ricerche, che si concludono con il ritrovamento dell'aereo sul fondo del lago Monona. C'è un unico superstite, il musicista Ben Coatley, salvo per miracolo, ma che non poté far nulla per gli altri in quanto non sapeva nuotare. Stava dormendo e si svegliò poco prima dell'impatto, giusto il tempo di sentire il suo compagno di band esclamare sommessamente «Oh no!» poco prima dello schianto. I've been loving you. Long to stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit. To me, ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life. Le cause dell'incidente non saranno mai note, visto che gli aerei privati dell'epoca non avevano la scatola nera. Verranno chiamati sul posto gli amici e familiari di Otis, il cui corpo verrà ritrovato il giorno dopo in condizioni giudicate troppo strazianti per la moglie. A riconoscerlo sarà un amico. I funerali si terranno una settimana dopo a Macon, davanti a 4.500 persone. Otis era un ragazzo che amava la vita, che aveva sempre vissuto al massimo, ma mai in maniera dissoluta. Padre di 4 figli, amico fidato quanto generoso. La sua morte è una pugnalata al cuore per chiunque lo avesse mai amato, ma soprattutto per Jim Stewart, che praticamente l'aveva adottato e che l'aveva visto sparire in un periodo in cui avevano avuto aspre discussioni dopo anni ed anni senza problemi. Non riuscirà mai più, in tutta la sua vita, ad ascoltare un suo brano, neanche un secondo. La storia di Otis è una di quelle che va oltre le vendite. È la storia di un ragazzo di campagna che ce l'ha fatta solo ed esclusivamente grazie al suo talento, che è sempre andato per la sua strada non accettando né compromessi né limitazioni al suo genio. Una voce unica non solo per la potenza, ma per la maniera inedita, straziante con cui interpretava i suoi brani, salvo poi poterlo scoprire in una veste potente e gioiosa quanto il suo idolo, Little Richard. Un artista stimato dai più grandi della sua epoca. Un'epoca che rappresenta in pieno, visto che per essere apprezzato da chi non era come lui, dovette rivolgersi al rock, a quello inglese, venendone accolto a braccia aperte e con onori che postumi sembrano dovuti, ma all'epoca non lo erano affatto. Tutto questo in una carriera musicale durata solo 5 anni. Pronto Jim? Ma il disco di Otis? Sappiamo che l'aveva completato prima di morire, ma che fine ha fatto? Ha registrato i pezzi, ma non ho mai iniziato a fare i mix. Non ce la faccio proprio a sentire la sua musica. Non sono interessato a fare un disco postumo. Jim, le vendite della Stax vanno malino. Abbiamo bisogno del disco di Otis, altrimenti falliamo. Decidi tu. Questa è la discussione che Stewart ebbe con i suoi finanziatori e che gli fece decidere alla fine di completare le ultime registrazioni di Otis, quelle che per il cantante erano il culmine della sua attività musicale. Jim si farà forza, completerà il disco insieme ai suoi musicisti, finito lo consegnerà tutta la produzione, nel frattempo la Stax era stata rilevata dall'Atlantic e ormai era in trattativa con la Warner, dicendo che non ci avrebbe lavorato un secondo di più. Non ci sarà bisogno, perché Sitting on the Dock of the Bay è assolutamente quello che Otis aveva promesso. Il colmo del suo talento artistico, sia come cantante che come compositore, ridefinendo completamente il genere soul e rappresentando quindi per esso ciò che Sgt. Pepper's era stato per il rock. Venderà 1 milione di copie negli Stati Uniti, altri 4 nel resto del mondo, portando quindi il suo genere musicale da nicchia apprezzata da pochi a movimento di portata mondiale. Il movimento riconoscerà sempre Otis come il suo più grande interprete, il re, la cui corona non potrà mai più essere indossata. Come Copernico, Otis aveva rivoluzionato il mondo senza tuttavia venirlo a sapere. Fortunatamente per noi, le persone possono morire, ma il loro genio no. L'arte, ancora una volta, rimane immortale. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look.
same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Il grillo disse un giorno alla formica: per l'inverno tu ce l'hai.
La musica di Otis ha sempre avuto una caratteristica veramente peculiare, quella di bucare i generi e i mondi musicali. Non importa che tu provenga dal rock, dal prog, dal blues o dal soul, il talento strabordante e il sentimento lancinante delle canzoni di Otis ti arriveranno comunque. Ad esempio, siamo abituati a pensare al mondo del pop italiano come a quanto di più lontano possa esistere da tutto l'universo descritto in questa puntata. E in parte è vero, ma come già detto, il genio trascende i generi. Orietta Berti nel 1967 si era sposata con Osvaldo Paterlini. La coppia, avendo la peculiarità di entrambi i nomi che iniziavano però, decise di proseguire questa tradizione e di chiamare i propri figli con nomi che iniziassero con la stessa lettera. Il primogenito venne chiamato Omar, nome scelto dal padre, per il secondo toccava a Orietta, che ovviamente decise di chiamare suo figlio come il suo cantante preferito, il migliore di sempre. Oggi Orietta è l'orgogliosa mamma di Omar e Otis Paterlini.